Allora vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, se l'avete con voi, all'ultimo capitolo del libro di Giosuè, è il primo libro dopo il Pentateuco. Faremo una lunga lettura che si rende necessaria per riflettere e, come accennato, da questa mattina inizieremo una mini serie, diciamo, di predicazioni su alcune riforme che troviamo nella scrittura, nella parola di Dio, e partiremo appunto con questa che troviamo nel libro di Giosuè. Giosuè capitolo 24, leggeremo i primi 28 versetti, e dice così la parola del Signore: Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici, gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono davanti a Dio. E Giosuè disse a tutto il popolo: così parla il Signore, il Dio di Israele. I vostri padri, come Tara, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono anticamente al di là del fiume e servirono gli altri dei. E io presi il padre vostro Abramo di là dal fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù, e assegnai a Esaù la proprietà del monte Seir, e Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. Poi mandai Mosè e Aronne e colpì l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad esso, e dopo ciò vi feci uscire. Dunque feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. E gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso. Quelli gridarono al Signore, ed egli pose delle fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Poi fece venire sopra di loro il mare che li sommerse. E gli occhi vostri videro quello che io feci agli egiziani. Poi rimaneste a lungo nel deserto. Io vi condussi quindi nel paese degli Amorei, che abitano al di là del Giordano. Essi combatterono contro di voi, e io li diedi nelle vostre mani. Voi prendeste possesso del loro paese, e io li distrussi davanti a voi. Poi Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si mosse per combattere contro Israele e mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli dare ascolto a Balaam. Egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak. E passaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico, gli Amorei, i Ferezei, i Cananei, gli Ittiti, i Girgasei, gli Ivvei, i Gebusei, combatterono contro di voi. E io gli diedi nelle vostre mani. E mandai davanti a voi i calabroni, che li scacciarono davanti a voi, come è avvenuto dei due re Amorei. Ma questo non avvenne per la tua spada, né per il tuo arco. E vi diedi una terra che non avete lavorata, delle città che non avete costruito. Voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli uliveti che non avete piantati. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là del fiume in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ha fatto uscire noi e nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli, gli amorei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio. E Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, poiché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli si volterà contro di voi, vi farà del male e vi consumerà. E dopo avervi fatto tanto bene, appunto, vi consumerà. E il popolo disse a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo. E quelli risposero: siamo testimoni. Giosuè disse: togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo, e alla sua voce ubbidiremo. Così Giosuè stabilì in quel giorno un patto con il popolo e gli diede delle leggi e delle prescrizioni a Sichem. Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio. Prese una gran pietra e la rizzò sotto la quercia che era presso il luogo consacrato al Signore. E Giosuè disse a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di noi, perché essa ha udito le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonianza contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio. Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno alla sua eredità. Vorrei pregare insieme con voi. Signore, è sempre un privilegio quello di poterci fermare come Chiesa, come popolo, per ascoltare la Tua parola. Così come Israele ha ricevuto quella possibilità di ascoltare ciò che Giosuè ha riferito da parte Tua al popolo per poter dare una svolta alla loro vita nell'obbedienza alla Tua parola, così vogliamo pregarti che questa parola che ascolteremo oggi possa essere trasformante anche per noi, per le nostre vite, che ci porta ad abbandonare tutti quegli idoli che probabilmente sono ancora presenti nella mia, nella nostra vita. Quindi ti preghiamo, Signore, che sii Tu a parlare, che la Tua parola possa raggiungere e fare breccia nei nostri cuori, che il Tuo Spirito possa applicarla alla nostra vita e che noi possiamo reagire conformemente al Tuo volere e per la Tua gloria, assumendo, Signore, impegni veri, seri, per servirti con fedeltà e integrità. Nel nome di Gesù. Amen. Il quinto centenario della Riforma protestante, che cade proprio in questo mese, ci dà l'opportunità di riflettere ulteriormente sul senso della Riforma. E come dicevo, a Dio piacendo, a partire da questa mattina, ci soffermeremo a considerare alcune riforme nella Bibbia, e non tanto, come dire, per una ricerca storiografica o, se volete, diciamo, nozionistica, sociologica, quanto per comprendere come la riforma sia possibile ancora oggi e quali elementi, per esempio, dovrebbe caratterizzare una riforma nella nostra vita, nostra vita anche di Chiesa. Prima di essere un tema storico, la riforma è un tema biblico. Questo perché Dio, il Dio della Bibbia, è il solo che nel corso della storia ha sempre suscitato uomini che potessero dare un contributo significativo per riformare il suo popolo. Pensiamo per esempio al tempo dei giudici, dove il Signore continuamente mandava degli uomini, perché questo popolo ogni volta che moriva un giudice si allontanavano dal Signore. Il Signore continuava pazientemente a fare questo, nonostante avessero sperimentato i padri l'uscita dalla schiavitù d'Egitto, che è metafora della schiavitù del peccato. Si può dire che la riforma è sia un profilo conduttore che un'istanza che hanno accompagnato le diverse vicende del popolo di Dio. E personaggi come Giosuè, Ezechia, Giosia, Neemia, Pietro, solo per citarne alcuni, sono persone appartenenti certamente a epoche diverse, a epoche di riforma diverse, ma che hanno predicato, desiderato e attuato la riforma. Ecco, queste espressioni le trovate nel libro Riforma e Riforme, nella parte introduttiva, in cui è consigliato, diciamo, una serie di predicazioni, diciamo, sul tema della riforma. E la prima riforma, forse quella più antica, risalente a 1200 anni prima di Cristo, è proprio quella di Giosuè. Per introdurci a Giosuè dobbiamo fare un piccolo passo indietro per ricordare quel che Dio stabilì con il suo predecessore, Mosè. Non erano passati molti anni dalla morte di Mosè, Giosuè assume l'incarico da parte del Signore. Però a Mosè Dio, dopo aver liberato Israele dalla schiavitù di Egitto, lo conduce con tutto il popolo ai piedi del monte Sinai. E convocando Mosè sulla cima, ricordate, Dio gli diede le sue leggi, i 10 comandamenti. Essi costituivano quel patto, l'alleanza che Dio fece con Israele e definivano anche i termini, se vogliamo, di autentica obbedienza, di autentica sottomissione e dipendenza dal Signore. Nella mente di Dio, nel progetto di Dio, pure essendo il patto invariabile nel tempo, esso però andava periodicamente rinnovato, andava ricordato. Basti pensare anche a questa ripetizione che troviamo nell'Antico Testamento riferito ad Abramo, Isacco, Giacobbe, dove Dio rinnova il patto che ha fatto. E questo è in ragione del fatto che spesso il popolo si allontanava dal Signore, dalle sue leggi, come ho appena ricordato. E sembra che al tempo di Giosuè sia accaduto qualche cosa di questo genere che richiedeva necessariamente un rinnovamento. Giosuè, ormai avanti negli anni, noi abbiamo letto l'ultimo capitolo di Giosuè e poi gli ultimi versetti dal 29 alla fine parlano della morte di Giosuè, quindi è avanti negli anni, ma da buon conduttore del popolo di Dio, convoca, diciamo, il popolo, perché sente il bisogno, sente la necessità di abbandonare e di invitare il popolo ad abbandonare l'idolatria, e cioè quegli dei degli amorei i quali stavano servendo nel paese in cui abitavano, come abbiamo letto al versetto 15. E allora da qui nasce la domanda: che cosa deve caratterizzare un'autentica riforma? Quali elementi devono essere presenti per un vero risveglio, un vero rinnovamento del popolo di Dio? La parola che abbiamo letto ci suggerisce almeno tre elementi che probabilmente anche nel corso delle prossime predicazioni ritroveremo. Abbiamo detto, siamo nel 1200 avanti Cristo, circa 3220 anni dai nostri giorni. Quindi siamo indietro nel tempo di non poco, ma ci renderemo conto quanto attuale sia quello che ci viene insegnato dalla parola di Dio oggi. Allora, tre aspetti. Il primo, un forte senso della signoria di Dio, della sovranità di Dio, dovrebbe caratterizzare una riforma. E qui in questo testo viene fatto ripercorrendo, diciamo, il passato e soprattutto quello che Dio ha fatto a favore del popolo, nei versetti da 2 a 13. In secondo luogo, una scelta integrale per Dio. Il popolo è invitato ad abbandonare l'idolatria antica e moderna per seguire il Signore. E vedremo anche la fermezza di Giosuè nel indicare un percorso che fosse quello autentico della riforma. Ed infine una passione per conoscere Dio. Cioè quindi il rinnovamento del patto, un ritorno alla legge del Signore, e le pietre raccontano gli impegni che si possono assumere dinanzi al Signore. Allora, in primo luogo, il forte senso della signoria e della sovranità di Dio. Una prima considerazione riguarda proprio Giosuè, che avendo piena consapevolezza della signoria di Dio, che cosa fa? Convoca tutte le tribù di Israele, tutto il popolo, ed in prima fila tutti quelli che in qualche misura occupano, diciamo, un ruolo, uno spazio di rilievo nello spazio religioso, nella società, nel mondo civile, nella politica: anziani di Israele, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, viene detto. In buona sostanza convoca tutti, perché tutti sono convocati dal Signore. Dio infatti non intende trascurare il coinvolgimento di alcuno e a tutti vuole rivolgere la sua parola. Anche questa mattina Dio non sta trascurando te, vuole parlare anche a te, al tuo cuore. E la parola che Giosuè dice immediatamente dopo aver convocato tutto il popolo, il testo ci dice alla presenza del Signore, che questo è importante, è questa: così parla il Signore. Non inizia dicendo fratelli, amici, ho qualcosa da dirvi. Così parla il Signore, il Dio di Israele. Giosuè non ha una parola sua. Egli è portatore della parola del Signore e desidera che il popolo lo guardi bene in faccia mentre predica la parola del Signore. Allora questo ci dà modo subito di capire che la riforma è qualcosa che Dio promuove. Pone Dio al centro con la sua parola e si proietta verso la gloria e l'onore del Dio che parla. La rievocazione che Giosuè fa nei versetti da 2 a 13, dicendo così parla il Signore, sostanzialmente è l'esaltazione dell'operato di Dio. Proprio a partire dall'inizio si parla qui di Tera, il padre di Abramo, e dell'opera che Dio ha presieduta a partire da loro in tutto il periodo, in tutte le vicissitudini, le varie lamentele, i peccati del popolo, appunto a partire dalla chiamata di Abramo fino al possesso della terra promessa e ai giorni in cui Giosuè convoca il popolo per ascoltare la parola di Dio. E i particolari che vengono qui raccontati, rievocati, mirano alla profonda umiliazione da parte del popolo a causa del loro peccato, ma con la finalità di esaltare il Dio della gloria, il Dio che si è rivelato, che nonostante tutto ha portato avanti il suo piano di protezione, di guida di questo popolo, che era un popolo dal collo duro. E nel libro da Esodo a Deuteronomio ben 7 volte Mosè deve ripetere questa espressione, che tu sei un popolo dal collo duro. E forse questo dobbiamo chiederci noi, se il nostro collo è così duro da voler, o le nostre orecchie sono così chiuse da non voler ascoltare la parola di Dio. Un elemento evidenziato nel testo molto importante riguarda Dio che parla in prima persona. e attribuisce a se stesso tutto l'operato. Non è il popolo, non sono io che ad un certo punto mi rendo conto dello stato in cui sono e per cui penso alla necessità di tornare al Signore. Non sono io che, ripercorrendo il passato, la mia vita, raggiungo il convincimento di un cambiamento. È Dio che suscita questi sentimenti. Del resto non è il popolo che ha collaborato con Dio allo svolgimento storico dei fatti. E a più riprese, forse voi a casa potete vederlo, rileggendo il testo, potete notare come il Signore usa il pronome personale a indicare l'esclusività della sua opera. E nel dire io, non intende dire io e voi, io e qualcun altro, ma io solo ho fatto, io vi ho liberato, io vi ho spostato, io vi ho dato il paese. Il suo io è l'io sono, è l'io trinitario io sono, quell'io che Mosè doveva dire all'Egitto e al Faraone quando gli chiese: ma chi ti manda? L'io sono mi manda a voi. Quindi è l'io trinitario, l'assoluto, il quale ha operato e opera ogni cosa. Se il popolo può vantare di aver fatto qualche cosa è solo in quei momenti in cui ha obbedito al Signore, ma il cui vantarsi è dare gloria solo al Signore. Quello che emerge dalla lettura chiaramente è che Dio stesso vuole suscitare nel popolo il senso della sua signoria, della sua sovranità. Se Dio vuole, può realizzare una vera riforma. Laddove è l'uomo a fare qualche cosa, noi possiamo parlare di miglioramenti, di aggiustamenti, di correttivi. Ma dove interviene il Signore? C'è una vera trasformazione, c'è un cambiamento. Si nasce di nuovo. Non cerchiamo di diventare più buoni. Spesso il nostro linguaggio presenta di questa deficienza, ma siamo più buoni con il Signore. No, noi siamo delle nuove creature, o non lo siamo. L'altra cosa che dobbiamo rivelare ad esaltazione della sola gloria e opera del Signore riguarda l'uso del verbo avere al negativo, quando si parla di quello che il popolo ha ricevuto. Si nota al versetto 13. Io vi diedi una terra che non avete lavorato, delle città che non avete costruite. Voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli oliveti che non avete piantato. Quindi voi non avete fatto assolutamente nulla. Domandiamoci, quale contributo hanno dato gli israeliti, per esempio, alla loro liberazione dalla schiavitù d'Egitto? La scrittura non ce ne dà neanche uno. Quale aiuto hanno dato a Dio, per esempio, per il passaggio del Mar Rosso? Come hanno contribuito questo popolo a fermare le acque del fiume Giordano? Quale armi hanno usato per dimostrare la loro capacità per la caduta delle mura di Gerico? Il Signore dice: non è, queste cose non sono avvenute per la tua spada né per il tuo arco, versetto 12, ma io solo ho fatto tutto questo. Quindi Dio in primis e Giosuè di riflesso vogliono infondere nel popolo il vero senso della signoria di Dio, davanti alla quale devono solo umiliarsi e adorare, inchinarsi e ringraziare. È una Chiesa che non riconosca la sovranità assoluta di Dio in toto non può conoscere un vero risveglio, una vera riforma. Una persona che non riconosce la sola sovranità di Dio sulla propria vita e per la propria vita non può conoscere una vera conversione e trasformazione. Forse solo degli aggiustamenti, forse solo dei miglioramenti, ma che nulla hanno a che fare con la vera riforma che Dio vuole portare in ognuno di noi. Da questo brano comprendiamo che il forte senso della signoria, sovranità di Dio e dell'opera di Dio è una metafora, diciamo, della redenzione dei peccatori. Chi può dire di aver contribuito a qualche cosa per la propria salvezza? Se eravamo morti. Chi può vantare meriti o contributi alla salvezza? Quando qualcuno ha pensato di dire questo, io Signore non sono come quel pubblicano, il Signore disse che il pubblicano andò giustificato, ma il fariseo assolutamente no. Ricordiamo, amici, che il piano di salvezza del popolo di Dio ha la sua radice nel proposito eterno di Dio, e questo in Atti 2, capitolo 2, versetto 23 lo ritroviamo, quando si parla del sacrificio di Cristo, perché in questo piano, in questo progetto che si è concretizzato e realizzata la salvezza dei peccatori attraverso l'opera di Cristo alla croce per tutti i credenti, tanto dell'Antico quanto del Nuovo Testamento. E quando Gesù disse: senza di me non potete fare nulla, Giovanni 15:5, oppure non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, sta dicendo io, quell'io che abbiamo letto in Giosuè. E quando Gesù disse queste cose, lo disse a coloro che erano ancora sotto la legge, ancora sotto il vecchio patto, perché Cristo non aveva ancora dato la sua vita alla croce. Ma alla croce, a compimento della sua opera per la salvezza del popolo eletto, prima di rendere lo spirito, ci dice la scrittura, Gesù disse: è compiuto. Giovanni 19:30. Dio in Cristo ha operato tutto proprio come nel caso descritto della liberazione di Israele nel libro di Giosuè. Del resto è Dio che ha iniziato in noi la sua opera, ed è Lui stesso che la porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, come ricorda Filippesi 1:6. E allora è sulla base di questa opera definitiva, conclusiva, esaustiva, nel senso che non ha bisogno di aggiunte e che non ha bisogno delle presunta partecipazione umana, Paolo si sente autorizzato per ispirazione dello Spirito Santo e sulla base dell'insegnamento globale della Scrittura affermare che la salvezza è per sola grazia e non per opere, affinché nessuno se ne vanti. Nessuno se ne vanti. Efesini 2:8-9, che poi riprese in Romani 11:5-6. C'è un secondo elemento necessario per la realizzazione di una vera riforma, una scelta integrale per Dio. Perché una riforma sia autentica, abbiamo detto, si deve riconoscere a Dio la sola signoria, la sola sovranità, ma c'è bisogno anche di fare una scelta integrale per Dio. Sapete, in ogni patto, alleanza che si rispetti, c'è sempre un preambolo che richiama la situazione, la condizione, la situazione storica, pregressa. Ma poi, in questo patto di alleanza, c'è una clausola, cioè la condizione. E i versetti 14 e 15 sono qui la clausola. Sono la condizione sine qua non, cioè la condizione senza la quale non si può verificare una vera riforma. E il dunque di Giosuè, versetto 14, che nella Diodate è aggiunta con ora dunque, cioè in questo momento, enfatizza quanto di storico accaduto sotto il controllo sovrano di Dio in favore del popolo, che nonostante tutto vive ancora nell'idolatria. Ma quel dunque è anche il richiamo a fare una scelta radicale per Dio, e cioè servire il Signore con integrità, con fedeltà. La scelta per Dio implica l'abbandono radicale di ogni forma di idolatria. Notate, qui si viene detto quella ereditata dai padri al di là del fiume in Egitto e quella contemporanea degli Amorei. Infatti nella nostra vita vi possono essere presenti ancora sacche di idolatria della vecchia religiosità ereditata dai nostri padri, dalla nostra cultura. Ma vi sono anche nuove idolatrie della nostra società contemporanea. E se vogliamo realizzare nella nostra vita una vera riforma, è necessario che l'idolatria antica e quella moderna siano abbandonate per far posto solo al Dio sovrano, il quale si è rivelato e in Cristo ha realizzato per noi la vera liberazione dalla schiavitù del peccato. Notiamo in questo testo che Giosuè pone il popolo di fronte all'urgenza della scelta, e nello stesso tempo che fosse una scelta matura, ragionata. Notate come si esprime: se vi sembra sbagliato, cioè riflettete per quello che state dicendo, se vi sembra sbagliato servire il Signore, bene, allora fate una scelta, ma fatela oggi. A chi volete servire? Gli dèi dei vostri padri che servirono al di là del fiume? O gli dèi degli Amorei, cioè quelli antichi e quelli moderni, o quelli moderni? Nel paese in cui abitate, il nostro paese è pieno di idoli, è pieno di idolatrie, ci sono tanti dèi che forse ci portiamo dietro. Dopo aver illustrato la realtà e la gravità dell'idolatria del popolo rispetto a Dio, Giosuè non rimanda a casa il popolo, lo fa solo alla fine, dicendo: bene, ora che vi ho detto le cose come stanno, andate a casa, consultatevi tra marito e moglie, consultate gli anziani della Chiesa, consultate gli esperti in teologia, i pastori, e chiedete loro se sia giusto servire o no il Signore. A volte usiamo questo atteggiamento: va bene, ho bisogno di tempo, ci devo pensare, voglio sentire che cosa pensano anche gli altri. Giosuè dice: voi siete oggi, in questo momento, di fronte ad una scelta che non potete rimandare a domani, perché se non scegliete oggi di servire il Signore, inevitabilmente voi scegliete di restare nell'idolatria antica e moderna, quella dei vostri padri e quella che vi siete fatti voi, perché per Giosuè non ci sono altre strade percorribili, o Dio o gli idoli di sempre. O il Signore o gli dèi della vecchia e nuova cultura. L'urgenza radicale che Giosuè pone, però non la pone solo al popolo. In primo luogo si rivolge a se stesso e alla sua famiglia. Egli è determinato nella sua scelta senza tentennamento. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore e lo faremo da oggi. Vedete, Giosuè non è disposto a chiedere agli altri ciò che non è intenzionato a fare lui in prima persona. A volte capita a noi di sentirci dire: dovete fare, o forse diciamo: dovete fare. Ma la domanda è: ma io cosa scelgo di fare oggi? Da quale parte mi schiero? Dalla parte degli idoli o per Dio? Il forte assenso e autentico della signoria di Dio conduce quindi a scelte radicali per Dio. Ma c'è un terzo aspetto, ultimo, che non può mancare in una riforma che possa dirsi autentica, ed è una passione per conoscere Dio. Al sollecito di scelte radicali per il Signore da parte di Giosuè Il popolo risponde unanime, con un'articolata adesione, che ripercorre sostanzialmente quello che Giosuè ha già detto, ma che è interessante leggere. Notate, lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio, e viene sottolineato, è Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. È Lui che ha fatto questi grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto. E in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. È il Signore che ha cacciato davanti a noi tutti questi popoli e gli amorei che abitavano il paese. Anche noi, come te, Giosuè, serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio. Versetti 16 e 18. Ebbene, noi probabilmente ci saremmo complimentati di fronte a chi avesse fatto una tale confessione. Gli avremmo dato una pacca sulla spalla e l'avremmo detto: bravissimo, hai fatto una bella scelta, da oggi tutto ti andrà bene per te, perché hai scelto per il Signore. Il Signore è dalla tua parte. Giosuè non reagisce così. Giosuè non sembra essere un uomo di fede a queste parole. Da questo punto di vista, Giosuè interagisce in modo diverso. Egli pone perfino degli ostacoli davanti al popolo, quasi ad indicare che per loro non c'era più alcuna speranza. È un provocatore. Nella giornata di ieri e l'altro ieri in università, che mi ha tenuto impegnato fino alle 20 circa di ieri sera, c'è stato un grosso convegno internazionale, Revolution Marketing, e tra le varie sezioni era la prima volta che vedevo che colui che faceva da moderatore veniva chiamato il provocatore. Cioè colui che metteva in discussione le teorie per capirne la fragilità o la eventuale sostenibilità di quello che i relatori dicevano in merito a questo tema così ampio del marketing. Ecco, Giosuè fa questo, è un provocatore. E dobbiamo notare perché Giosuè è un provocatore. Perché in questa bella confessione, tra virgolette, o adesione, primo, il popolo non ammette di praticare ancora l'idolatria denunciata al versetto 14. Secondo, non traspare dalle loro parole alcuna confessione di peccato e di pentimento. Vedete, non è sufficiente riempirci la bocca di belle parole intorno a Dio, alla sua opera, all'opera di Gesù Cristo, se non siamo disposti e determinati a riconoscere e confessare il nostro peccato, il nostro bisogno di questo Signore e Salvatore. Ed ecco perché Giosuè pone loro un apparente ostacolo che contempla quindi la necessità dell'abbandono dell'idolatria e la confessione autentica. Voi non potete servire il Signore. Finché siete in quella condizione, che non abbandonate gli idoli, che non confessate il vostro peccato, non potete servire il Signore. Perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni, i vostri peccati. Perché voi non avete riconosciuto il peccato, non lo avete confessato. In più aggiunge, se continuate in questa maniera, quando abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli si volterà perfino contro di voi e vi farà del male, vi consumerà, dopo avervi fatto così tanto bene, versetti 19 e 20. Allora Giosuè non è semplicemente un provocatore. Giosuè si dimostra essere un uomo timorato di Dio, ma anche molto saggio. Sa di porre davanti al popolo i giusti ostacoli. Perché gli ostacoli, cari amici, sono utili a determinare le scelte autentiche e profonde. A volte assumiamo degli impegni, ma poi di fronte al primo ostacolo ci tiriamo indietro. Dimostriamo così che quell'impegno in realtà per noi non era così profondo, non era così importante come abbiamo dato a credere. E abbiamo quindi mentito a Dio, e abbiamo mentito agli uomini. Agli uomini possiamo anche mentire, possiamo anche nascondere le nostre falsità, ma al Signore non sfuggono queste cose. Ricordate, il riformatore Lutero fu posto di fronte a moltissimi ostacoli affinché abbiurasse la sua fede. E furono proprio i grandi ostacoli a renderlo maggiormente determinato a scegliere per il Signore, a conoscere Dio, ad appassionarsi per Lui e all'opera gratuita della sua grazia. Quindi dopo l'apparente ostacolo posto da Giosuè, ecco che il popolo, provocato, si presenta deciso a servire il Signore. No, Giosuè, noi serviremo il Signore. E a questo punto Giosuè dice, guardate che voi siete testimoni di voi stessi, siete testimoni l'uno contro l'altro di aver scelto di servire il Signore. Versetto 22. Ma perché questo sia credibile, Giosuè insiste che il popolo si sbarazzi degli idoli. Non può esservi vera dedizione, vera passione per Dio se non ci si sbarazza definitivamente degli dèi. Togliete dunque via gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi. Inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Versetto 23. Ed è a questa fermezza di Giosuè segue un'ulteriore conferma e determinazione del popolo a servire e ubbidire il Signore. Versetto 24. Il popolo rispose: il Signore è il nostro Dio, è quello che serviremo e alla sua voce ubbidiremo. Tu che cosa farai oggi? Quale Signore ubbidirai? A quale Signore ubbidirai? Per appassionarsi a Dio e conoscere la sua volontà, il popolo aveva necessità di confermare, quindi rinnovare l'alleanza che Dio fece con Abramo e a Sichem, che ritroviamo in Genesi 12. Sichem è il primo paese in cui Abramo si ferma dopo l'uscita da Ur dei Caldei. E quindi Dio rinnova questo patto, qui, in questo stesso posto, proprio a riconferma che il patto del Signore, l'alleanza del Signore, non trova trasformazione nel tempo. Giosuè, viene detto, diede al popolo le leggi e le prescrizioni che il Signore stesso gli aveva dato e che gli aveva ricordate, per esempio, quando gli affidò l'incarico di guidare il popolo. La sorella Frances ha letto questa mattina Giosuè 1, 8 e 9. Queste leggi e prescrizioni non erano mutate nel tempo, perché il Dio non cambia. Colui che le ha scritte non è cambiato nel corso del tempo, non ha cambiato visione o posizione, versetto 25. L'alleanza è inoltre anche rinnovata in questo testo in due modi che ne registrano sia la solennità che la validità. In primo luogo ci viene detto che Giosuè scrisse queste cose, cioè il loro impegno, nel libro della legge di Dio, versetto 26, prima parte. A indicare quindi l'ubbidienza a questa parola e la piena aderenza alla parola del Signore. Non possiamo appassionarci per la parola del Signore se pensiamo di escluderla dalla nostra vita o escludere quelle parti che poco ci piacciono. Ma ci deve essere una piena adesione alla parola del Signore per appassionarci per Lui e a conoscerlo. E in secondo luogo, prese una pietra, una grande pietra, la rizzò sotto la quercia che era presso il luogo consacrato al Signore. Quindi il loro impegno a conoscere e a appassionarsi per Dio e per la gloria del Signore, a servirlo fedelmente, ancor prima di essere un impegno davanti agli uomini, è un impegno preso davanti alla santità di Dio. E infine Giosuè, insieme al popolo, assume la determinata iniziativa, diciamo, il determinato impegno a servire il Signore e a vivere con passione il privilegio di conoscerlo sempre. Sempre di più, chiamando a testimonianza anche delle pietre, insieme al Signore, perché le pietre raccontano. Le pietre raccontano ciò che ha fatto il Signore e che cosa abbiamo assunto noi dinanzi al Signore. Notate, ecco questa pietra sarà una testimonianza contro di noi. E Giosuè si mette dalla parte del popolo in questo senso, in questo impegno, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette. Non ve le ho dette io. Questa mattina, se voi pensate che ciò che vi sto dicendo è opera mia, vi sbagliate. Non ho nessuna presunzione di avere questa autorità. È la parola di Dio. E il Signore ha registrato le parole che Lui stesso ci ha detto. È il nostro impegno, qualora pensassimo, l'avessimo preso questa mattina. Questa pietra servirà quindi da testimonianza contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio. In conclusione, la riforma nelle nostre vite è ancora possibile oggi, nelle nostre chiese, nel nostro tempo. Perché questo avvenga dobbiamo credere assolutamente nella signoria e sovranità di Dio nella storia, allora come ora. Egli è sovrano, indipendente in tutto quello che fa, sapendo che lo fa anche a nostro favore, a nostro beneficio e soprattutto per la sua gloria. Dobbiamo fare scelte radicali per Lui oggi e non rimandare a domani. E infine dobbiamo avere una passione costante per conoscere sempre di più questo Dio che abbiamo avuto la grazia di conoscere. E lo strumento principale che Dio stesso ha scelto e ci ha lasciato e su cui dobbiamo meditare giorno e notte è la sua parola. Il profeta Osea diceva: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Allora sia questo il nostro vero desiderio di riforma.